sabrosos.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Stiamo per iniziare la trasmissione a cura del coordinamento cittadina sanità e della e di Radio Onda Rossa, appunto, sulla sanità.
Sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo. Quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, entriamo in studio, andiamo a cominciare appunto la trasmissione odierna a cura del coordinamento cittadino sanità sulle vicende che riguardano la nostra salute, che naturalmente in questo momento sono al centro un po' dell'attenzione di tutti e tutte, ma diciamo è un intervento che qui almeno a Roma con il coordinamento stiamo facendo già da alcuni anni, ben consapevoli che i processi di trasformazione in atto nella società insieme ai rischi ambientali costruiscono dentro proprio il rischio biologico e il rischio sanitario un elemento decisivo su quelli che sarà il nostro futuro e quindi sulla necessità di conquistare una salute pubblica, cioè una sanità pubblica, una sanità gratuita e all'altezza di rispondere alle esigenze e ai bisogni di tutte e tutte. Proprio per dentro questo percorso, appunto sabato 3 ottobre abbiamo organizzato una giornata di confronto e di informazione all'interno dell'occupazione Casal de Merode nella zona appunto di Tormarancia. Questa giornata insomma continuerà, diciamo così, in un ulteriore incontro che realizzeremo domani sempre presso l'occupazione di via Casal de Merode numero 6 alle ore 18 e dove appunto andremo a definire insomma i passaggi necessari dopo quello che è stato la giornata del 3. Naturalmente su questo ci torneremo in chiusura di trasmissione, diciamo così. Adesso proviamo a avere una corrispondenza per parlare un attimo degli effetti, diciamo, che la situazione pandemica sta avendo all'interno delle scuole.
Sì, insomma, la trasmissione di oggi pure volevamo... Abbiamo in onda una insalata.
Pronto, ci senti?
Sì,
ok,
sento.
Perfetto.
Ciao. Ciao, io mi chiamo Luciana e insegno nella scuola media. Niente, volevo diciamo è un periodo in cui sento parlare spesso del fatto che stiamo vivendo un momento particolare e dovremmo usare il positivo di quello che stiamo vivendo, e così non mi sento molto allineata con questa situazione.
Pronto, scusa. Sì, io ti sento, però ti stavamo introducendo, però evidentemente tu non sentivi Peppe che stava parlando, quindi c'è stato un momento e si sono sovrapposte le voci. Esatto. Adesso lo senti?
No.
Senti, ti volevo...
Non ti sente. Non lo senti a Peppe?
No.
Allora aspetta.
Sì, no, niente, volevamo chiederti, no, come professoressa, se non sbaglio, di scuola media, giusto?
Sì.
Allora, tanto così, proprio un... perché io penso che parecchie persone non sanno, cioè effettivamente quest'anno, no, nella tua classe, nella tua scuola, cosa è cambiato proprio fisicamente rispetto alla classe, ai cosiddetti distanziamenti, scuola all'aperto, insomma, tanto questo. E poi come avete ritrovato questi alunni dopo tutta sta vicenda Covid, insomma, quali sono state un po' le perché poi penso che ogni scuola, insomma, poi avrà avuto pure la propria esperienza particolare, però insomma in generale tu che ci puoi dire su come le tue impressioni?
Ok, credo che si possa dire in maniera un po' generalizzata che i ragazzi oggi hanno vissuto da settembre un momento di disorientamento che a seconda dell'età viene vissuto in maniera diversa. Un bambino che comincia la scuola elementare in questo contesto credo sia molto disorientato. Ora, io non lavoro alla scuola primaria, però mi rendo conto che vieni già da una situazione di ansia generalizzata che si vive per questa pandemia da mesi. Entri in una scuola che è piena di regole che si sono dovute irrigidire in maniera enorme, per cui i bambini devono stare seduti molto tempo perché il movimento crea rischi di contatto. Non si dovrebbero prestare gli oggetti, anche se di questo poi si discute. Devono, il momento della ricreazione, che è un momento che di solito si fa tutti insieme, vicini, all'aperto, invece spesso è costretto al banco. E tutto questo penso che per un bambino che sta cominciando sia veramente difficile da digerire e capire. Situazione diversa per chi è un po' più grande, che però comunque vive un disorientamento perché torna in un ambiente che conosceva e lo trova diverso. Quindi non so, gli spazi sono cambiati, e il numero degli alunni è cambiato, sono cambiate le regole, perché tante cose che prima erano permesse adesso sono diventate insomma cose che non si possono fare più, e quindi sicuramente c'è un disorientamento grosso. Alle spalle 6 mesi e mezzo in cui non si è capito molto, si è cercato di fare lezione usando questi strumenti informatici e perdendo un sacco di gente. Questo oggi c'è stata pubblicata in questi giorni una ricerca della CGIL su questo, che sostanzialmente in sintesi dice cose che già si sapevano, ma va bene anche scriverle in maniera chiara: un terzo degli alunni italiani non è riuscito a seguire questa fase, al sud anche di più, al nord un po' di meno, ma grosso modo è questo.
Tecnicamente, quindi, per dire, non lo so, per esempio, voi avete i banchi monoposto, ci sono orari differenziati di entrata, avete notato pure nella frequenza un calo, ci sono stati dei lavori a scuola per adattare queste storie, insomma, per adattare gli ambienti?
Ok, la cosa è molto concreta. I banchi monoposto sì, sono arrivati la settimana scorsa, e quindi adesso li abbiamo, e vabbè, questo ben venga, perché comunque cambiare i banchi ci fa sempre piacere, visto come eravamo messi prima. E detto questo, non hanno le rotelle, sono dei banchi normali, insomma, dove non c'è questa grossa differenza, comunque sono nuovi e sicuramente è una cosa positiva. E gli spazi in che modo sono cambiati? Le aule devono accogliere meno alunni, no? Quindi se prima in una classe entravano, non so, 25-26 alunni, oggi ne entrano 18, 17, 16. Devo dire che nella mia scuola noi avevamo già numeri bassi, per cui pochissime classi sono state divise in due, per il resto eravamo già sui numeri di adesso. Però vedo che in scuole, soprattutto nelle scuole superiori, invece questo insomma ha avuto un impatto grosso, perché lì normalmente sono in 30, in 28, allora si sente.
Ma questo ha comportato anche il fatto che cioè, se aumentano le classi devono aumentare pure gli insegnanti, giusto?
Certo, c'è stato un delirio questo primo mese da questo punto di vista, perché sono nato quello che chiamano il cosiddetto organico Covid, ovvero delle persone assunte prima in una forma che era veramente un po' avvilente, perché sarebbero state nomine che nel momento in cui si tornava in didattica a distanza improvvisamente venivano licenziate. Quindi persone che insomma si trovano in una situazione contrattuale proprio deprimente. Però questa cosa poi è stata modificata proprio qualche settimana fa in itinere, e adesso invece comunque restano in organico alla scuola. E comunque sì, sono intervenute necessariamente altre persone, perché avendo diviso le classi servono gli insegnanti. E poi c'è posto il problema degli spazi, per cui l'indicazione del Ministero era di individuare altri ambienti o nella scuola o al di fuori. E anche qui ci sono state scuole che hanno avuto una pressione maggiore perché non li avevano altri spazi. Noi fortunatamente un po' di spazi ne avevamo, abbiamo dovuto adattare tutto, la mensa è diventata un'aula, il teatro è diventato un'aula, con tutti anche ovviamente i limiti, per dire una stupidaggine. Chi è finito a mensa non ha le prese della corrente elettrica, non ha quell'ambiente non era pensato per essere un'aula, è un ambiente pensato per mangiare con un'acustica impossibile.
Ma adesso dove mangiano?
In questo momento, allora, la scuola media non ha proprio ripreso gli orari col tempo lungo, e i bambini della scuola elementare invece mangiano in aula, gli viene fornito da mangiare.
Una cosa così. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, perché so che la vostra scuola, in particolare qualche volenteroso insegnante, si è fatto promotore, insomma, di fare quello che poteva fare nel proprio ambito, proprio per anche, diciamo, per un'esigenza di carattere sanitario, visto il fatto che, insomma, è accertato che in ambienti chiusi la trasmissione è molto più facile, quella di diciamo uscire fuori da un po' dalla scuola e diciamo fare scuola all'aperto, o comunque che poi a questo insomma si è legato anche, diciamo partendo pure da questa esigenza, però anche un po' uno stravolgimento diciamo del concetto di scuola come istituto chiuso, no? come ambiente chiuso dove c'è l'insegnante con ruolo e gli alunni con ruoli ben definiti. So che voi avete fatto diciamo questa esperienza, state conducendo della comunità educante, spiegaci magari in poche parole, se ce la fai, di come vi state muovendo, okay. Ecco.
Beh, ecco, proprio in sintesi, guarda, la scuola ovviamente oggi vive i problemi di sempre, non è che il Covid ha stravolto le cose, la scuola ha sempre gli stessi problemi di selezione di classe, di più in difficoltà, continua ad avere problemi a scuola, gli organi collegiali contano sempre meno, la scuola è sempre più verticistica, tutto ciò era già in corso da tantissimo tempo. Ora, questa fase però, essendo una trasformazione rapida, necessaria, anche disordinata, dà delle possibilità di trasformazione di alcune cose e in alcune situazioni dà anche possibilità di fare delle modifiche in positivo, no? Noi con un gruppo di insegnanti ci siamo trovati a cercare di dare il massimo spazio possibile alle attività fatte nel proprio territorio, lo facevamo già da prima questo, però sicuramente adesso è avvertita l'urgenza da tutti di questo, cioè dopo il lockdown, l'esperienza di chiusura dentro casa, le famiglie, i ragazzini, tutti sentono, hanno avvertito di più cosa significa non poter vivere all'aria aperta, non poter vivere nel proprio territorio con esperienze e quindi c'è una maggiore attenzione. Tra l'altro, per il problema degli spazi di cui parlavamo prima, il Ministero ha anche dato indicazione così un po' generica, però ha detto utilizzate tutto quello che potete nei territori, i cinema, i teatri, i musei, tutto, i parchi. E noi abbiamo beneficiato, stiamo cercando di utilizzare questa indicazione al massimo. Ripeto, continuando il lavoro che forse abbiamo sempre fatto, però adesso riusciamo a fare di più. E quindi è nata, diciamo, l'idea, a settembre abbiamo cominciato un percorso formativo su questo, invitando un po' di gente che già in questo, insomma, negli ultimi anni aveva costruito esperienze di questo tipo a Napoli, a Bologna, in altre città. E a questi corsi hanno partecipato un po' di insegnanti, un po' di famiglie e un po' di associazioni del territorio. Ed è nato un gruppetto, una specie di laboratorio permanente su questi temi.
No, tanto parliamo della zona Casal Ponte Mammolo, Casal dei Pazzi, insomma, la scuola è ubicata lì, no? Giusto?
Esatto, esatto. E quindi le associazioni a cui faccio riferimento sono associazioni territoriali, abbiamo delle riserve dei parchi, le associazioni di quei parchi, c'è un museo del Pleistocene che sta lavorando con noi, poi ci sono le associazioni proprio di quartiere, il Comitato di Quartiere del Mammut, il Casale Alba 2, il Forum per il Parco di Abuzzano, insomma una serie di realtà che già esistevano e già collaboravano tra l'altro. E così siamo un po' all'inizio, perché adesso è ottobre, abbiamo partito un mese e mezzo fa, però stiamo provando a magari aiutarci anche da insegnanti a forzare un po' i vincoli che abbiamo intorno, e quindi laddove le regole, il preside, le decisioni su cui si assesta la scuola ti impediscono di utilizzare gli spazi all'aperto, magari cercare di darci un po' di aiuto, di strumenti per riuscire a farlo insieme, insomma.
Senti, questo fatto che diciamo dentro la scuola, no? Diciamo, è in atto un processo un po' da tempo in cui praticamente i presidi sono diventati un po' dei manager della situazione e quindi assumono anche delle responsabilità, per esempio sull'uscita, insomma da qualche parte si vede che sono abbastanza rigidi su questo, insomma che situazione c'è?
Eh sì, le situazioni sono molto variegate. Ora, questo è un processo che è cominciato con l'autonomia scolastica, insomma con le leggi degli anni 90, però detto questo, sicuramente nei momenti dove è necessario prendere decisioni più rapidamente, questi processi vanno avanti molto rapidamente, no? Per esempio gli organi noi adesso attualmente come collegio docenti ci riuniamo solo online e sta diventando sempre inferiore il livello di partecipazione delle persone di fatto, no? Perché non ti vedi, non ti incontri, e non solo, dico una stupidaggine, ma per prendere decisioni da noi funziona così attualmente, che viene proposta una decisione che dobbiamo prendere col centinaio di insegnanti che siamo, e vale il consenso assenso, insomma tu non devi dire niente. Se sei contrario devi scrivere il tuo nome che viene visto su tutti gli schermi. Più passa il tempo e meno gente interviene e si oppone alle decisioni, no? Non so se si capisce il meccanismo. Se tu non parli, anche se stai facendo altro, passa per un voto positivo. La
è un meccanismo che tende al consenso obbligato, certo, già alla fine, sì. Insomma, tende a quello però, all'uniformazione, certo, rispetto alla, esatto, proposta, cioè alla proposta, a quello, alla direttiva, diciamo.
Esatto, ti faccio un esempio, i nostri collegi duravano un paio d'ore, due ore, due ore e mezza prima, adesso durano alle volte meno di un'ora, 40 minuti, non c'è niente da discutere. Diventa un po' una relazione che se no dove c'è sempre tende a un meccanismo più passivo, decisamente più passivo, e questo come vale per il collegio docenti è un po', diciamo, anche tutte le strutture partecipative rischiano di essere un po', di essere decisamente indebolite. Poi dipende da chi gestisce la scuola, l'attenzione o meno, no, a farle vivere, però credo che questo sia un processo in atto un po' ovunque oggi, no? Perché vanno prese un sacco di decisioni rapidamente, è chiaro che spesso la strada più breve è prenderle il dirigente e due o tre collaboratori senza coinvolgere insieme ai docenti, bisogna puntare i piedi perché insomma ovviamente rischiano di passare.
Beh, un po' il contrario, diciamo, di quello che state tentando di fare, smontando un po' questa, invece questa questione della scuola chiusa, insomma, farla diventare partecipa al territorio. Va bene, noi se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo tanto, è stata proprio una cosa così, diciamo, un po' a volo d'uccello, nel senso non abbiamo approfondito niente, però forse abbiamo dato un quadro un attimo di quanto sta avvenendo, almeno nella tua scuola, ma un po' pure nelle altre.
Va bene, allora vi saluto e vi ascolto.
Grazie, grazie, okay. Ciao.
Ciao, arrivederci.
E vabbè, insomma, forse ci siamo un po' allargati dal tema sanitario, ma neanche tanto, perché alla fine, insomma, diciamo, poi queste ricadute, no, di queste che viene definita questa emergenza sanitaria, poi ricascano, diciamo, pesantemente in questi ambienti collettivi, queste questioni della scuola, e lì, diciamo, c'è pure, cioè anche, diciamo, questo sforzo, cioè chi se vuole mette a fare qualcosa, e per esempio abbassare il rischio di contagio andandosi a cercare spazi esterni, attrezzandoli pure, sostanzialmente lo fa di propria sponte. E per esempio l'iniziativa che c'è stata qualche giorno fa proprio in merito a questa scuola era quella di attrezzare una parte del parco come un'aula all'aperto dove poter usufruire. Allora, su questa storia qua non c'è stato alcun tipo di intervento istituzionale di nessun tipo, cioè né da parte della scuola né tantomeno dal municipio, eccetera, e però quella era una di quelle possibilità che in qualche modo abbassavano, diciamo, che rendevano diciamo meno pericoloso il fatto che comunque cioè parecchie persone, ecco, quello che vogliamo dire è che manca proprio quando appunto si parla poi di collegamento col territorio, di vivere il territorio, eccetera. Cioè, su queste storie qua, questo aspetto pure aziendalistico che insomma sta entrando prevalentemente anche dentro le scuole, poi insomma funziona, diciamo, in un certo modo, e quindi è tutto lasciato, insomma, all'iniziativa di qualche volenteroso, insomma, che tenta, insomma, di superare queste cose, ma sostanzialmente alla fine trova più ostacoli che non facilitazioni.
Beh, del resto l'aziendalizzazione con l'autonomia scolastica ha prodotto questa cosa che di fatto è demandato a ogni singola scuola e ha un ruolo sempre più predominante del dirigente scolastico organizzare i spazi, i servizi, le strutture, eccetera, tant'è che sempre più spesso le scuole chiedono i contributi ai genitori anche dal punto di vista economico, perché a secondo di quanto raccolgono fanno cose o ne fanno altre, e soprattutto in questo modo anche il livello ministeriale, eccetera, lascia completamente andare le cose come capitano.
Sì, questo è pure un prodotto, no? Cioè questo piano formativo che viene proposto, per cui si cerca sempre, che poi parecchio è legato pure al censo, insomma, perché poi se una scuola ti assicura
sempre più una scuola di classe,
cioè, che è un processo che abbiamo già abbastanza visto nella sanità, bello avanzato, ma che sta prendendo piede, diciamo, un po' in tutti i vari settori, compreso il fatto della scuola.
Proprio in parallelo, non a caso chi spinge per l'autonomia differenziata eccetera punta al fatto che anche dal punto di vista delle politiche scolastiche siano le regioni a decidere, e quindi a frammentare ulteriormente il tessuto della scuola.
Il passaggio, diciamo, che nella sanità è avvenuto già bello consolidato, diciamo, e mo ci sta a provare pure con altri aspetti come quelli della scuola. Va bene, per il momento sì, facciamo un'altra corrispondente, ricordando che il nostro numero di telefono comunque è il 49 17 50 06, ovviamente il prefisso, per chiunque volesse intervenire.
Mandiamo quindi un piccolo stacco musicale, giusto per avere il tempo di metterci in collegamento.
Del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno a pezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato, per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddirlo il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare.
Rientriamo in diretta, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come?
Sì. Allora, abbiamo al telefono un'altra interlocutrice. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento bene.
Sì, insomma, non so se hai sentito la corrispondenza precedente. No, non l'ha sentita, mi dicono. Va bene, comunque si parlava un po' di quello che sta avvenendo nelle scuole. Ora, diciamo, tu forse ci puoi invece dire qualcosa, per esempio come è vissuta questa questione del ritorno a scuola, della gestione dentro le occupazioni, le case occupate, come si sta vivendo questa vicenda, anche in seguito, diciamo, a... così, diciamo, anche le ultime exploit del neo prefetto, voglio dire, de Roma, che ha annunciato che, per esempio, il piano degli sgomberi delle abitazioni delle occupate non subirà ritardi, perché non è il Covid che può fermare questo, quindi lui se ne frega del Covid, perché quello che bisogna salvaguardare è la proprietà privata, insomma, nell'ambito di tutto questo, ecco, i bambini, i ragazzi delle occupazioni, che cosa sta succedendo dentro occupazioni su questo?
Sì, innanzitutto ciao a tutte e a tutti e grazie per lo spazio in trasmissione. Diciamo, sei partito da, come dire, un tasto molto dolente e che, insomma, in qualche modo per noi è sempre stato prioritario anche rispetto alla gestione degli sgomberi, non solo gli sgomberi che verranno, ma quelli che sono già avvenuti, insomma, moltissime, è rimasta negli occhi l'immagine di Ryan, insomma, il bambino che veniva scortato da un cellerino fuori dall'ex scuola media di Cardinal Capranica. Noi in tutti i mesi successivi abbiamo seguito intensamente, insomma, le vicende scolastiche abitative che hanno riguardato le famiglie che sono state sgomberate. E diciamo che appunto la continuità scolastica, il diritto all'istruzione sono stati pienamente garantiti solo per coloro i quali hanno trovato ospitalità nelle altre occupazioni di zona, perché chi aveva accettato, insomma, le soluzioni proposte dal comune, vedi, centri d'accoglienza, si è ritrovato a fare estenuanti giri coi pulmini per tutta la città, bambini che arrivavano a scuola con ritardi di ore, lacrime, insomma situazioni molto, molto incresciose. La scuola d'altronde, insieme alla salute, è sempre stato un tasto molto delicato dentro le occupazioni, specialmente da quando è entrato in vigore l'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, che insomma è un argomento che è stato più volte trattato dai microfoni di questa radio e insomma dal, anche dal coordinamento cittadino sanità, ma per chi insomma non ne avesse conoscenza, brevemente è un articolo di legge nazionale che dispone il divieto d'avere che dispone il fatto che gli occupanti, anche per necessità, di immobili pubblici e privati non abbiano accesso alla residenza e quindi a tutti i servizi di welfare ad esso connessi. Tale norma non esclude neanche i bambini e le bambine, che quindi come tali non hanno accesso al pediatra, non hanno accesso all'iscrizione scolastica e quindi devono affrontare delle ulteriori difficoltà in più oltretutto rispetto agli adulti. Sono partita da questo perché se già questi problemi sono molto gravi in circostanze normali, con il Covid si è prodotto un vero e proprio cortocircuito da diversi punti di vista. Una prima questione, e questa ha riguardato tutti, insomma non solo chi sta nelle occupazioni, i problemi si sono posti fin dal principio, da quando insomma le scuole sono state chiuse di colpo ed è stata avviata la didattica a distanza. Penso che coloro i quali lavorano nella scuola o hanno figli e figlie sappiano perfettamente che avere la disponibilità di una connessione di dispositivi e le conoscenze digitali per supportare la DAD è cosa tutt'altra che scontata. Quindi un primo piano organizzativo che abbiamo dovuto mettere in moto è stato quello di come dire, sopperire laddove ce ne fosse bisogno alla mancanza di connessione, dispositivi e strumenti digitali che consentissero ai bambini e alle bambine di non essere esclusi dalla scuola e sostanzialmente di non diventare parte di quella fetta molto grande di abbandono scolastico che vediamo. Ora ci troviamo di fronte, ora che è ripartita l'anno scolastico, a una doppia difficoltà. Per chi va a scuola, chiaramente la questione sanitaria si pone nella misura in cui i bambini in attesa di tampone, di disposizioni sanitarie, come tutti e tutte, vivono grandi difficoltà, ci sono grandi ritardi, confusione, difficoltà a relazionarsi con le ASL, con le scuole e soprattutto per chi per molte, insomma, quello che noi riscontriamo dentro le occupazioni è che chiaramente avendo molti lavori precari, se non addirittura in nero, è molto difficile riuscire, come dire, a concordare con i propri datori di lavoro congedi parentali e tutti quegli strumenti che già sono di difficile accesso per coloro i quali hanno regolari contratti di lavoro, figuriamoci appunto per chi nemmeno ce l'ha. Quindi questa gestione molto scaricata sulle spalle delle famiglie e sulla responsabilità individuale anziché collettiva è chiaramente un primo problema. C'è un secondo problema che credo sia specifico in particolare delle occupazioni, anche penso di chi sta dentro le case popolari, e che a nostro avviso è estremamente, estremamente grave, ossia che la questione del Covid è diventata, insieme all'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, un pretesto per non accettare proprio le iscrizioni dei bambini e delle bambine a scuola, nel senso che laddove ci si è posto come ogni anno il problema di dover iscrivere i bambini e le bambine, le scuole hanno iniziato ad anteporre il fatto che i bambini senza una residenza non hanno un pediatra, che magari secondo loro non ci sono tutti i certificati vaccinali a posto, che non c'è la possibilità di effettuare questi controlli, e che comunque causa il distanziamento richiesto dal Covid non riescono ad accettare le iscrizioni e gli inserimenti straordinari. Stiamo parlando, ci terrei a sottolinearlo, di scuola dell'obbligo, stiamo parlando di bambini e bambine delle scuole primarie e secondarie, quindi di un diritto che dovrebbe essere costituzionalmente garantito addirittura, ma che di fatto viene negato, e il Covid è diventato un ulteriore pretesto in questo senso, e attualmente ci troviamo ancora nella condizione, insomma, di doverci relazionare con i municipi, i dirigenti scolastici laddove si rendano disponibili, insomma, e le scuole stesse, per cercare di ottenere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, il diritto all'istruzione. Il fatto che la salute e il contesto pandemico vengano usati come scusa punitiva, anziché come dire, avere da parte dei dirigenti un moto anche di indignazione rispetto alle infamità appunto che l'articolo 5 ha prodotto, perché non avere un pediatra è una cosa assolutamente indecente dal nostro punto di vista, riteniamo che sia molto grave, però questa è la situazione entro la quale ci stiamo trovando in questo momento.
Certo, credo che il quadro che tu hai disegnato sia molto chiaro, insomma, ed evidente. Oltretutto la questione appunto dell'accesso alla sanità per tutte le persone che vivono una situazione di difficoltà dal punto di vista della residenza è uno dei temi che, come ben sa, insomma, insieme come coordinamento e Movimento di Lotta per la Casa abbiamo agitato presso le ASL più volte. Credo che sarà questo anche uno degli aspetti, degli spunti, insomma, sul quale penso si andrà a sviluppare anche l'assemblea cittadina di martedì prossimo 20 ottobre, appunto, presso l'occupazione del Caravaggio. E niente, ti volevo chiedere se riesci, insomma, magari anche a fare un richiamo a questa assemblea breve, perché abbiamo al telefono anche un lavoratore dell'EC dell'EC, e quindi se puoi parlarci un attimo dell'assemblea, così andiamo a concludere la corrispondenza. Ti ringraziamo.
Sì, brevemente, appunto, grazie per averla introdotta. Appunto, la prossima settimana, martedì 20 alle ore 17, abbiamo chiamato un'assemblea cittadina a viale, all'occupazione di Viale del Caravaggio, che è a quanto pare l'occupazione, insomma, prioritariamente in testa alla lista degli sgomberi, per discutere insieme delle questioni che riguardano non solo le occupazioni, ma che riguardano gli spazi e più in particolare una visione della città rispetto ai temi di cui abbiamo trattato finora: reddito, casa, salute e scuole, che sicuramente sono tutti intrecciati in questa, voglio dire, non solo, come dire, questa situazione ci mostra come la salute sia un fatto sociale, un fatto politico, ma soprattutto, insomma, tra l'altro all'interno di un contesto elettorale come quello che si prospetta per Roma, queste questioni diventeranno ancora più delicate, e quindi, insomma, invitiamo tutti e tutte ad esserci per ragionare insieme delle questioni, insomma, e di una visione della città a partire da quello che accade nei nostri territori e dalle complicità che abbiamo costruito e da quelle che speriamo di costruire in futuro.
Va bene, allora ti salutiamo, ti ringraziamo per l'intervento e a presto, insomma. Tanto
a presto, buona lotta a tutte e a tutti.
Ciao.
Ci vediamo senz'altro martedì.
Vabbè, intanto adesso mandiamo in onda questa corrispondenza con il lavoratore dell'ECI. Intanto volevo ricordare che questa mattina si è tenuto un sit-in davanti a Montecitorio di lavoratori dell'AIFA, che sarebbe l'agenzia italiana per il farmaco. Abbiamo cercato di contattarli, avremmo voluto avere anche una corrispondenza con loro, non so se nel corso di oggi ci riusciremo. Si tratta comunque dei lavoratori precari in un settore molto delicato. Tanto adesso per il momento abbiamo in onda un lavoratore, lavoratrice?
Lavoratore.
Lavoratore.
Come preannunciato abbiamo un lavoratore.
Dell'AEC, tanto che è l'AEC. Chi sono gli AEC?
Pronto, ci senti?
Sono in diretta?
Sì, adesso sì.
Adesso senti. Spiegaci un po' chi sono gli AEC.
Ciao a tutti e a tutte. Innanzitutto mi riallaccio anche all'intervento precedente. Vabbè, io sono assistente educativo culturale e faccio diciamo il nostro lavoro, come molti già sanno, verte sull'inclusione scolastica degli studenti e le studentesse con disabilità o disagi di vario tipo. E riallacciandomi all'intervento prima fatto dalla compagna Chedo Margherita, ho sentito qualcosa. Noi ovviamente in questo momento stiamo portando avanti una battaglia sulla ripubblicizzazione rispetto al nostro lavoro, ma ci troviamo totalmente concordi sulla questione che le povertà sono legate alle privatizzazioni, al problema della casa e dalla costante precarietà del lavoro. Quindi anche noi ci siamo sentiti di renderci complici con questa battaglia che si sta facendo rispondendo alla chiamata del Caravaggio non si tocca, anche perché ci rendiamo conto come operatori e operatrici sociali che le disuguaglianze si stanno esacerbando anche grazie a una struttura latente che già esisteva anche prima dell'emergenza Covid. Quindi la lettura che noi anche abbiamo fatto è che il distanziamento fisico, che è quello necessario in questo momento, in realtà si è tradotto in un distanziamento sociale che ha aumentato le disuguaglianze in questa città.
Quindi,
come operatori, ovviamente lavorando nell'inclusione scolastica, ci occupiamo anche di andare a incidere sulle cause dell'esclusione. Quindi è anche per questo che noi siamo assistenti educativi culturali, perché il nostro è anche un lavoro culturale che facciamo nel contesto sociale in cui lavoriamo per poter cambiare le dinamiche anche che ruotano attorno ai soggetti con cui lavoriamo, che non consentono la loro inclusione all'interno, nel nostro caso, della scuola, ma
scusa un attimo, senti,
della società. E noi adesso se vado avanti io...
No, ti volevo chiedere, no, perché forse... diciamo gli ascoltatori e ascoltatrici non sanno bene il lavoro che fate, quanti siete, cioè voi praticamente siete degli operatori che lavorano all'interno delle scuole e praticamente siete in, non so se è giusto dire, in sostegno, ma comunque aiutate insomma ragazzi e ragazze con delle problematiche a in qualche modo diciamo partecipare, diciamo, al lavoro collettivo e a inserirsi insomma nelle classi. E diciamo questo ruolo praticamente oggi è appannaggio praticamente totale, siete tutti dipendenti di cooperative o cose simili, giusto?
Esatto. Noi siamo, come dicevi, siamo circa 3.000 lavoratori e lavoratrici. Lavoriamo proprio rispetto all'inclusione scolastica, quindi è sempre difficile dire con esattezza il nostro ruolo, perché i nostri interventi sono mirati anche alle peculiarità che hanno a che vedere con i soggetti con cui lavoriamo, ma fondamentalmente, se vogliamo dirla brevemente, noi andiamo a cercare di lavorare di dove la domanda che spesso ci chiediamo, cos'è ciò che non riesce a fare questo studente che gli altri invece riescono a fare, cioè come facciamo affinché lo studente possa avere una vita piena dentro la scuola e soprattutto che la scuola riesca ad includere la diversità di ognuno. Noi siamo un po' anche dei ricercatori della diversità dentro della scuola. Siamo circa 3.000 e come dicevi lavoriamo tutti esternalizzati attraverso i bandi che fanno i municipi del Comune di Roma e ovviamente questo comporta una serie di condizioni precarie tra cui il fatto che ormai siamo dei lavoratori a cottimo, quindi d'estate restiamo senza stipendio, quando c'è stato il lockdown non abbiamo ricevuto nessuno stipendio, e la cassa integrazione ancora molti di noi stanno aspettando quella di maggio e comunque si parla di una cassa integrazione che va a coincidere al 50% rispetto a uno stipendio che già è al di sotto della soglia di povertà. Ma non solo, questo ha delle ripercussioni anche sul lavoro stesso che facciamo, sulla qualità, perché attualmente non è prevista nessuna progettualità rispetto ai nostri interventi, quindi noi ce la dobbiamo cavare da soli, quindi non c'è un lavoro di formazione, non c'è un lavoro di equip, siamo totalmente abbandonati dentro la scuola. Mi sentite ancora? Sì,
sì, sì, no, ti sentiamo. So che praticamente voi, insomma, da tempo avete col vostro comitato avete richiesto sostanzialmente una forma di internalizzazione da parte del comune, perché questi sono ruoli comunali da quello che so io, no? Cioè, sono stati prodotti anche degli scioperi eccetera, anzi da quello che so mi pare quando c'era il 16 forse?
Allora, il 16
venerdì. Venerdì era indetto un altro sciopero con un'altra iniziativa al Campidoglio che è stata però vietata, se non sbaglio.
Sì. Allora, la commissione di garanzia degli scioperi purtroppo ci ha di nuovo vietato il diritto allo sciopero, nonostante la nostra era anche un percorso territoriale, ma adducendo la motivazione sulla distanza dei 10 giorni rispetto allo sciopero generale che mancavano. Quindi noi un po' abbiamo cercato anche di lanciare attraverso i sindacati di base che ci appoggiano le assemblee sindacali, quindi comunque facciamo una chiamata a tutta la città, ai colleghi e alle colleghe a venire il 16 ottobre a Campidoglio alle ore 13, perché quel giorno verranno discusse le delibere di iniziativa popolare che sono state calendarizzate dall'Assemblea Capitolina, e una di queste riguarda proprio la ripubblicizzazione del servizio di inclusione scolastica, proprio per garantire a noi dei diritti ad un lavoro più dignitoso e anche il diritto allo studio per più di 10.000 studenti e studentesse che seguiamo in questa città. Noi ci auspichiamo che al di là delle chiacchiere che fanno i consiglieri comunali si assumano la responsabilità di fare una scelta che sia a vantaggio di un servizio più dignitoso, di un servizio pubblico per gli studenti e le studentesse che seguiamo, per noi che lavoriamo.
Una cosa ti volevo chiedere.
Per tutta la città. Anche.
Scusa un attimo, questa delibera che è in votazione, no? Intanto se già diciamo ci stanno sullo schieramento dei vari partiti c'è chi dice, c'è chi si è espresso nel votarla a favore o meno, quindi se c'è sta la cosa. La seconda cosa è questa delibera, diciamo, sostanzialmente è una delibera di impegno generico o praticamente ha delle scadenze, per cui che ne so, dice entro questa data ne assumo tanti, poi ne sanno altre, insomma, cioè c'è qualcosa, diciamo, di anche un percorso concreto, perché insomma abbiamo assistito pure a delibere su altre forme di precariato, per esempio quella sulla cooperativa OSA del Policlinico, dove è stata votata una delibera regionale che diceva che sì, si volevano internalizzare queste persone, però poi ti mettono, ti scrivono dopo aver eseguito e espletato tutte le graduatorie esistenti, che vuol dire che non lo faranno mai, insomma. Dalla vostra c'è qualcosa di più concreto?
Allora, la nostra è una delibera sicuramente di indirizzo, ma con un impegno entro i 3 mesi che impegna l'amministrazione a prendere un provvedimento, ad attuare, ad elaborare una, ad approvare una delibera attuativa. Mm-hmm. E quindi un impegno c'è. Quindi ovviamente è previsto in quella delibera che verrebbero formate delle prime graduatorie che prevedono diciamo l'inserimento di chi già lavora in questo servizio, ecco.
Cioè, avete sensazioni di chi voterà a favore di questa delibera o chi no? Passa o non passa questa delibera?
Questo, diciamo, la partita aperta e un po' dipenderà anche dalla forza che riusciremo a portare al Campidoglio.
Va bene, senti, io penso che se non hai altro da aggiungere, diciamo, vi facciamo gli auguri per la vostra lotta, insomma, che è un po' la lotta di tutti questi precari, perché tutta questa questione in tutti i campi alla fine, diciamo, pure con la vicenda Covid, diciamo, non dopodiché si, diciamo, ci sono state pure delle assunzioni eccetera, ma è sempre tutto in regime molto precario, no? Poco di strutturale, sempre di precario, insomma, per cui da financo, diciamo, agli ultimi richiesta di per fare i tamponi, voglio dire, cioè, non si è presentato nessuno, ma te credo, ma se mi dai un lavoro che ha, cioè, a tempo determinato per 2 mesi e quando finisce l'emergenza Covid mi cacci fuori, cioè, ma chi si presenta, diciamo, una storia del genere? Quindi è un po' tutto, certo. La falsa riga è
più,
questa.
Ti dirò di più, io sono 20 anni quasi che faccio questo lavoro. Ed io, come tanti altri, in realtà siamo propensi per cambiare lavoro, perché c'è proprio una situazione che ormai è diventata insopportabile, perché anche adesso con questo riavvio di anno scolastico, tutte le riduzioni di orario presso le scuole, ovviamente le paghiamo noi con una riduzione dello stipendio, sì. Quindi cioè, possiamo capire che la situazione è veramente esasperante e diciamo che non vorremmo rassegnarci, quindi venerdì 16 ottobre chiamiamo tutti alla lotta.
Va bene. Ti ringraziamo per questa corrispondenza.
E naturalmente invitiamo chi può andare venerdì, certo, a sostenere la lotta degli AIC, e speriamo, insomma, di risentirci, che magari è stato fatto un passo in avanti nella direzione dell'internalizzazione.
Io ringrazio voi e un saluto a tutti e tutte gli spettatori.
Ok.
Gli ascoltatori.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.
Va bene,
sì, diciamo che
vado con uno stacco musicale.
Uno stacco musicale, sì, e poi, diciamo, avremo una corrispondenza con una lavoratrice della sanità che, diciamo, ha avuto l'ennesimo provvedimento disciplinare per aver detto delle cose financo banali, insomma, sulla diciamo sulle difficoltà che ha la sanità pubblica e su come non dovrebbero andare le cose, e per questo ha avuto un altro un provvedimento disciplinare, una sospensione di un mese, ma insomma fra un po' ce lo dirà lei stessa, che si aggiunge diciamo a svariate altre iniziative di questo tipo che hanno colpito lavoratrici e lavoratori nel corso degli ultimi tempi, insomma. Quindi un breve stacco musicale e poi parleremo con questa lavoratrice, questa dottoressa del 118 di Roma.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no!
Ci hanno appena segnalato che la musica non si sentiva e quindi va bene, ci ne scusiamo con ascoltatori e ascoltatrici e fra pochissimo rientriamo in studio.
Sempre Radio Onda Rossa, 49 17 50 il nostro numero di telefono, e abbiamo in onda la dottoressa Francesca. Tanto ciao, ci senti?
Sì, ciao Peppe, ciao.
Ecco, allora, insomma, benvenuta nel club
dei sospesi.
Speriamo non dei licenziati, ma insomma dei sospesi. Allora, se ci racconti in breve quello che è successo. nella tua vicenda?
Sono rappresentante sindacale AMAO per la mia azienda e il 3 o il 4 aprile ho rilasciato un'intervista, mi ha contattato un giornalista del Tempo, quindi lontano no? dal mio mondo, diciamo, però è un giornalista che in genere cerca di fare il giornalismo d'inchiesta, almeno ci prova, e quindi voleva, ha intervistato una serie di sindacalisti, non solo me, c'era anche CGL, c'era Sumai, tutto del mondo medico naturalmente, però voleva sapere appunto come stava andando la situazione per quanto riguarda il Covid. Io ho espresso le difficoltà in cui lavoravamo come 118 e in particolare che cominciavano a scarseggiare i guanti, che a noi i tamponi non ce li facevano, e questo è tutte e due le cose facevano parte di una battaglia nazionale della NAO che aveva evidenziato, no? Se non ci fate i tamponi a noi operatori, cioè da curatori, rischiamo di diventare untori. E così come avevo evidenziato il fatto che l'ambulanza ce la dovevamo fare da soli, ci hanno mandato dei protocolli in cui la sanificazione d'ambulanza appunto ce la dovevamo fare da soli con degli spruzzini diluiti di ipoclorito di sodio, che non è proprio l'ideale, insomma, no? Per cui
naturalmente Trump diceva che si faceva endovene con quella e si curava, no?
Certo. Per cui insomma ho rilasciato questa intervista che è uscita il 6, il giorno, uno o due giorni dopo dal rilascio,
cioè, proprio in piena vicenda Covid,
in piena emergenza Covid, in cui abbiamo fatto turni su turni per cercare di coprire, insomma è un lavoro stressante. Perché poi noi oltretutto non è che c'erano delle ambulanze dedicate, eravamo gli stessi equipaggi che venivano utilizzati indifferentemente per l'infarto come per il Covid, per cui ogni volta che andavi in un sospetto Covid ti devi vestire con le tute, le cose eccetera, tutti i presidi, e poi la sanificazione, cioè si perde un sacco di tempo tra l'altro. Comunque va bene, faceva parte del gioco, giochiamo, insomma, questo è il nostro lavoro, lo facciamo, però fateci lavorare in condizioni di sicurezza, insomma è stato un po' un arrembaggio, insomma, in ogni caso, ripeto, è uscita questa intervista e il 30 aprile in seguito a questa intervista mi hanno mandato un provvedimento disciplinare, sono stata convocata in audizione per l'11 giugno, dove sono andata con una memoria difensiva scritta dall'avvocato della NAO, da me e dal mio avvocato di fiducia, perché tra l'altro nel provvedimento disciplinare minacciavano il licenziamento addirittura per lesa immagine dell'azienda, diffamazione, la solita cosa. E naturalmente io ho ribadito che intanto non è proprio così, perché l'articolo 21 della Costituzione lascia libertà di parola a tutti, poi in qualità di sindacalista a maggior ragione è mio diritto dovere rilasciare anche delle dichiarazioni per far presente le carenze, ma non è, vuole essere non una critica distruttiva, una critica costruttiva per migliorare il servizio e per assicurare la salute dei lavoratori e l'interesse anche del paziente. Per cui insomma io spiegavo tutte le, motivavo bene bene tutte le cose, rispondendo punto punto a quello che loro mi contestavano. E fra la prima contestazione c'era anche il titolo dell'articolo in cui si diceva mascherine false in ambulanza, in cui c'era una foto delle mascherine che ci davano prima, che erano imbustate, e poi successivamente invece ce le davano sfuse. Però queste foto e questa frase, intanto non l'ho detta io, quindi questa io l'ho rigettata in toto. Lì si parla di un autista barelliere senza nome, che io non conosco, e che evidentemente conosce il giornalista, e che evidentemente non era in grado di esporsi, giustamente, visto che insomma, a questo punto lo capisco, e come, visto che io da sindacalista sono stata colpita, figuriamoci se non avessi avuto questa protezione. Però questa prima fase io l'ho rigettata in toto. E loro ho detto, ma scusate, tra l'altro il titolo lo sceglie il giornalista, mica lo scelgo io, insomma, no? Non, è una cosa ovvia questa.
Senti, ma che c'era in questo, che era il consiglio di disciplina praticamente?
Sì, sì, al consiglio disciplinare. Beh, certo,
cioè questo provvedimento è partito
dalla
direzione dell'azienda, dal direttore
dal direttore generale, dalla triade, insomma, il direttore generale firmato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. Questo è sempre è partito dall'alto, insomma. E quindi io sono stata in consiglio disciplinare, l'audizione l'11 giugno, ho spiegato, ripeto, ho presentato la memoria difensiva e in più appunto ho spiegato come si era verificato, cioè se io ho parlato di che cominciano a scarseggiare i guanti è perché ho notato una mattina allo smonto una cosa insolita che non si era mai fatta prima, no? E bene o male stavamo in emergenza Covid già dai primi di marzo, però la mattina del 2 allo smonto notte, del 2 aprile allo smonto notte, noto una cosa, questa cosa anomala. Un infermiere che tra l'altro è sceso dalla macchina per problemi di salute, ma che aiutava il facente funzione caposala, stava contando quanti guanti avevamo consumato e quanti soccorsi avevamo fatto. E allora io mi sono detto, scusa, ma che stai facendo? Dice, sì, dice, ho avuto questo compito di contare quanti guanti e quanti soccorsi perché si sono consumati troppi guanti, ci è stato detto dall'ufficio logistico. Ok, io sono andata alla facente funzione caposala, ho detto, ma che è sta storia? Dico, ma nessuno si è posto il problema che noi forse se consumiamo tanti guanti facciamo tanti soccorsi? Cioè qua parla solo veramente chi non ha mai lavorato, chi non ha contatto con i pazienti, ma è mai possibile che si arrivi a tanto? E lui mortificato mi ha risposto, Francesco, io purtroppo sono accorto di guanti, devo dare un rendiconto. Dico, ma basta dire che facciamo tanti soccorsi, basta dire pure che da marzo noi siamo diventati due postazioni in uno, e quindi è aumentato anche il personale e sono aumentati ulteriormente i soccorsi.
No, cioè, guarda, in questa situazione diciamo, era presente un po' anche negli ospedali,
dappertutto
succedevano queste cose,
certo,
no?
Dappertutto mancava, perché non avevano previsto, meglio, i piani pandemici c'erano dal 2006, erano stati disattesi, semplicemente questo. Allora la Lorenzin, che era ministro, ha disatteso i piani pandemici. Oggi l'ho sentita in televisione, ma cioè esperta di sanità, ma esperta di che? Esperta di che, mi devono spiegare? Cioè lei ha accantonato i piani pandemici perché l'ha ritenuti troppo costosi.
Certo,
perché
senti,
nei piani pandemici cioè era previsto tutto tutto lo stoccaggio di tutto il materiale che serve, cioè i due paia di guanti per ogni paziente, le mascherine, l'FP2, l'FP3, le tute, i calzari, gli occhiali, le visiere, insomma era previsto tutto, cioè, quindi invece sono stati accantonati quei piani ci siamo ritrovati tutti in carenza, noi un po' di scorte perché sempre qualcosa noi essendo anche responsabili delle maxi emergenze come sistema 118, qualche scorta in più, diciamo, ce l'avevamo, ma nel momento stesso in cui scoppia una pandemia non sono bastati, naturalmente.
No, ma anche e perché poi... anche negli ospedali c'è stavano, diciamo, almeno teoricamente, le cose per le maxi emergenze, quindi le riserve, eccetera.
Esatto,
dopodiché
esatto.
Queste maxi emergenze erano, diciamo, l'impostazione è che nessuno aveva in mente di una maxi emergenza sul campo dell'infettivo. Era più
no,
su
però,
una questione antiterroristica, quindi si sono inventati.
Sì, sull'NPCE, dai agenti chimici, ma.
Sì, agenti chimici, tutte queste storie qua. Invece, praticamente, sulla cosa più fra l'altro banale, tra l'altro pure annunciata, perché insomma, questi salti di specie dei virus ormai erano all'ordine del giorno, quindi si era capito che insomma che era un'eventualità anche probabile, insomma prima o dopo sarebbe uscita fuori, su
certo.
Questo non si è fatto niente sostanzialmente,
si
continua poi in questa linea fra l'altro.
Sì, si continua su questa linea, si continua a non fare nulla, cioè a non fare quello che serve, questo è, a non fare quello che serve. Io
quindi te, diciamo anche per te sostanzialmente dopo tutta questa vicenda del Consiglio di Disciplina a te è stata irrogata questa sanzione,
sì,
no?
Il 23 settembre mi è stata combinata questa sanzione, 30 giorni di sospensione senza stipendio e con nota sul fascicolo personale. Ora a me insomma voglio dire, è chiaro che io lo faccio veramente per una questione di principio, ci metto la faccia, perché insomma non è pensabile che questi manager facciano il bello e il cattivo tempo, non è pensabile, poi soprattutto nei confronti di una sindacalista, tappare la bocca già a un lavoratore che per entrare in quell'azienda comunque ha dovuto fare un concorso, comunque ha dovuto fare un suo percorso praticamente è come se tu appartenessi all'azienda, ma stiamo scherzando.
Però una cosa te volevo far notare, cioè almeno riflettevo, no? Che insomma quello tuo non è il primo caso, solo nella regione Lazio, tra l'altro di quello che sappiamo, perché
certo.
Molti di quei casi che succedono neanche vengono fuori, perché
sì,
il fatto stesso
perché la gente ha paura
il fatto stesso diciamo di renderli noti, poi ti sottopone a ritorsioni eccetera. Quindi di quelli che sappiamo però già ci sono numerosi casi insomma di sospensione sempre sulla questione da lesione all'immagine dell'azienda, insomma queste storie qua. Anche negli altri casi, insomma, ci sono state, fra l'altro, il primo caso, quello dello Spallanzani, che è nato a giudizio, i due infermieri che sono stati, che gli avevano dato 3 mesi di sospensione, no scusate, 4 mesi di sospensione, per aver fatto una corrispondenza, fra l'altro a Radio Onda Rossa, qua, loro praticamente in giudizio al Tribunale del Lavoro, non solo gli ha detto che era un illecito quella sospensione, ma di fatto ha condannato lo Spallanzani, perché l'infermiere dello Spallanzani, a ripagare l'ha multato sostanzialmente. Quindi ci abbiamo avuto quello, poi c'è stata l'altra questione al policlinico con 2 sospensioni, cioè sì. Anche lì ci sono state iniziative, storie, impicci e imbrogli. Mo c'è stata la tua, allora che questa cosa tua è impensabile che sia avvenuta all'oscuro dei dirigenti regionali, comunque cioè questa è una questione politica, nel senso
è certo che è una questione politica, perché io tra l'altro tu sai faccio politica attiva, quindi è certo che è una questione politica, però non lo so, adesso sicuramente gli sarà arrivato in regione, perché il sindacato mio ha fatto il comunicato stampa.
Ma ti pare che questo è il dirigente là, il tuo direttore generale ne ha chiamato da madre, gli ha detto oh, guarda che qui c'è sta storia, che dobbiamo fare? Secondo me è normale, perché chiaramente cioè comunque c'è un beneplacito, voglio dire, dalla parte politica a che diciamo questi episodi repressivi di provvedimenti eccetera non solo sono consentiti ma sono pure, ma insomma. Poi un'altra cosa te lo chiede, vabbè, la NAO ha fatto pure un comunicato diciamo di sostegno eccetera, ma per esempio CGL e CGL hanno fatto qualcosa?
No. Al momento ancora non mi risulta. L'ha fatto Cobas Università e Ricerca, l'ha fatto USB, l'ha fatto il coordinamento Policlinico Sanità, dei laboratori del Policlinico Sanità, l'ha fatto
cittadino, noi abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto tutti, ma insomma
tutti,
ecco,
tranne,
però diciamo
tranne,
poi su questa storia i confederali non l'hanno fatto,
tranne i confederali, esatto. E tra l'altro ti dirò di più, mi sono sentita chiamare da la rappresentante aziendale della CGL. La massima solidarietà, l'ho appena saputo, senti, ma noi volevamo fare e dire eccetera, però ancora tutt'oggi non è uscito niente. Quindi non so che succederà, vabbè, vedremo, insomma.
Chiaramente presentate ricorso su questa cosa.
Certo, io già so, con l'avvocato già stiamo agendo sia legalmente sia sindacalmente.
Va bene Francesca, insomma tutta la nostra solidarietà per questo ennesimo. Se non hai altro da aggiungere ci vediamo presto, insomma.
Vabbè, sì, sicuramente ci vediamo, perché appunto ci sono in ballo tante cose prossimamente, speriamo che insomma, se, a meno che non entriamo di nuovo in un lockdown stretto, però c'è tanto da fare, quindi vediamo insomma che succederà.
Bene.
Va bene,
ciao, ciao.
Ok, grazie, ciao.
E mandiamo questa volta di nuovo un breve stacco musicale, sperando di non avere ulteriori problemi.
49 17 50 è il numero di telefono,
06 49 17 06. 50 e vi aspettiamo. Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50.
Siamo comunque in conclusione di questa trasmissione che in effetti diciamo ha un po' svariato su varie cose, la prima parte un po' parecchio diciamo sulla scuola, però insomma chiaro che rientra tutto quanto. Questa è pure l'occasione per dire che domani c'è questa di nuovo questa assemblea insomma a via di Casale di Merode alle 18 che diciamo è la continuazione della parte politica della giornata del 3 nel senso che dopo la parte formativa, dopo la discussione, dopo eccetera, tutto quanto cerchiamo di concretizzare pure qual è una linea d'azione pratica, concreta, diciamo, sugli obiettivi e sulle forme di lotta, su come muoversi, diciamo, in questo momento per rilanciare questa mobilitazione sanitaria. Quindi l'appuntamento è questo, magari ne parleremo un attimo dopo, ma intanto sul bollettino, sui siti web. Giornalisti e agenzie è uscita fuori e praticamente siamo arrivati addirittura a 7.332 nuovi casi di nuovi contagi con 43 morti, e questo insomma ci fa capire come stiamo viaggiando. Sappiamo che è all'ordine del giorno insomma di provvedimenti presi in paesi abbastanza vicini come l'Inghilterra, in Spagna, in Francia, di provvedimenti abbastanza seri. Stavo sentendo Barcellona, c'è cioè un lockdown, come sta Liverpool, come sta cioè, in diverse altre parti. E noi ci avviamo, diciamo, anche questa diciamo, teoria secondo cui l'Italia, essendosi comportata tanto bene, essendo stati tanto bravi, era riuscita a controllare questo fenomeno diciamo, della diffusione del Covid, mentre altri paesi avevano numeri che erano 10 volte quelli dell'Italia. Questa storia si sta smentendo giorno per giorno e ci troviamo praticamente di fronte a una diciamo situazione in cui ci avviciniamo a quei numeri e soprattutto non sappiamo effettivamente quali siano diciamo le motivazioni, i criteri per cui questa ascesa insomma di contagi, di ricoveri, di diffusione di questo virus possa in qualche modo invertirsi questa curva. Insomma, non è che ci abbiamo elementi per dire stiamo facendo delle cose per cui questa cosa scenderà. Purtroppo rimane l'unica chimera pluriannunciata di questo vaccino che dovrà avvenire, ma insomma già assistiamo ai primi stop delle sperimentazioni per casi avversi, e questa politica della forzatura di tappe per arrivare subito con un vaccino, anche questo insomma si sta dimostrando che è un po' una chimera pure questa. Quindi per il momento non sarà il vaccino a diciamo a fermare questa questa storia, e chissà se lo saprà in seguito, ma comunque adesso no, non ci sarà.
Ma qua le voglio fare una domanda, ma stiamo in studio, famo come Gino e Pinotto. Ma secondo te come mai in Cina ci abbiamo tipo l'ordine di grandezza è 10-15 casi al giorno, quasi tutti di provenienza esterna, cioè loro sono riusciti completamente a mettere sotto controllo la pandemia e ad azzerarla?
Beh, io so solo che su 12 casi di importazione hanno fatto 20 milioni di tamponi, cioè su 12 casi.
Hanno controllato tutti quelli delle strade dove sono passati tutti.
Sì, cioè comunque diciamo c'è un, cioè voglio dire, qui al di là insomma dei lockdown fatti nella situazione clou, no? In cui diciamo però il virus era concentrato più che altro nel nord e manco in tutto il nord. E lì si moriva come mosche, però diciamo gli ordini di tamponi fatti era estremamente basso, cioè questo voleva dire che lì invece c'era una situazione che stava già bella presente e bella diffusa, solo che non veniva, lì si facevano i tamponi solo a chi presentava sintomi. Rispetto a quella situazione dove però noi ci avevamo praticamente dell'ordine di qualche massimo una decina di casi, parecchie regioni non c'erano proprio niente, cioè almeno non risultava, ma pure nel Lazio e in altre parti erano pochissimi i casi. Oggi ci troviamo praticamente che non c'è nessuna regione dove non c'è insomma sto virus, e in maniera pure bella.
Per forza, d'estate i lombardi hanno scorrazzato per l'Italia.
Sì, ma al di là di quello, insomma, è che questi mesi che abbiamo avuto, in cui praticamente di tempo, in cui bene o male diciamo gli ospedali si erano svuotati, ci stava una situazione del genere, diciamo tutto quello che bisognava fare sostanzialmente non si è fatto. E questo un po' in tutti i campi. Si potrebbe parlare per esempio della storia dei vaccini, insomma, di come sta andando, dove anche là la questione è terribile, perché insomma anche lì ormai praticamente questa la storia del vaccino sta in mano ai finanziari sostanzialmente, che investono su manco investono loro direttamente, ma praticamente si comprano i brevetti e poi si comprano proprio direttamente i produttori quando funziona. Ma intanto c'è sta il via libera per praticamente superare tutti quei diciamo vincoli che li renderebbero responsabili di eventuali conseguenze di un vaccino fatto male sostanzialmente, perché questo se l'accollerebbe gli stati direttamente. Quindi capiamo in che situazione stiamo, dove questi lanciano 15 vaccini, se poi va male e praticamente o la metà della popolazione vaccinata si ammala, o praticamente gli piglia a tutti una cosa che non sappiamo che gli può pigliare, così non pagano più loro direttamente, ma pagano un po' come la storia della autostrada, insomma, del ponte, no? Di chi si accolla i risarcimenti. Stavo in quella situazione del vaccino, ma sulle altre questioni, cioè se prima stavano solo in Lombardia queste storie qua e adesso stiamo praticamente tutti quanti così, qui nonostante che questi ci vengano a dire che è tutto sotto controllo, qui sotto controllo non c'è stato niente, perché ovviamente se stanno in una situazione dove per fa un tampone molecolare, che è l'unica cosa che alla fine ti dice se tu sei se sei contagioso o meno, te praticamente devi fare una fila di 10 ore, cioè così non può funzionare. Cioè adesso io sto notando che mentre prima li sentivamo per giornale, adesso sempre più persone vicine a noi, cioè amici, conoscenti, parenti, sono positivi o hanno avuto contatto con positivi, e per tutti questi viaggiano in un limbo assoluto. Cioè il medico non sa che dirti, l'ASL ti dice startene a casa, non te
sì, ma pure sullo startene a casa, no? C'è da dire, io per esperienza diretta di amici, persone eccetera, se te c'hai tuo figlio, per esempio prima abbiamo parlato della scuola, no? Se tu capita che c'hai tuo figlio che sta che in classe c'è sta un altro ragazzino che è positivo, quindi è Covid conclamato, quello che fanno, mettono in quarantena la classe, quindi mettono a casa tutti i ragazzi, ma noi i genitori, per cui i genitori di quei ragazzini vanno in giro, quindi teoricamente diventano vettori. Questo lo dicevo rispetto alla cosa che tu dicevi, di fronte a 12 contagi hanno fatto 20 milioni di tamponi, qua di fronte a 12 contagi non ne fanno manco uno, cioè al massimo vanno ai 12 contagiati, al massimo vanno a quelli della classe, ma il resto dei contatti continuano a girare così. È chiaro che in questo modo tu puoi solo chiudere le persone in casa, così eviti che la gente vada in giro. E questo poi è il meccanismo che poi genera il lockdown, non è perché è una effettiva necessità.
Sì, l'altro concetto è che insomma la parte sempre rassicurante che ti dicono loro è che praticamente, guardate che gli ospedali ancora non sono così strapieni, quindi abbiamo ancora la riserva di... Però il problema è che ospedali e persone le curano quando ci riescono, ma non è che si ferma dentro l'ospedale, diciamo, sta storia qua. Sta storia ovviamente, se c'è una telefonata.
Abbiamo una telefonata, anche se appunto stiamo in chiusura, anche in ritardo. Pronto?
Pronto, buonasera. E niente, volevo dare il mio piccolo contributo confermando quello che è stato appena detto, che se c'è qualche studente in quarantena sostanzialmente non è che viene fatto per forza il tampone, ma soprattutto non viene fatto neanche ai genitori che sono liberi da uscire. Questo perché lavoro in un contesto scolastico dove in almeno un istituto ci sono già 4 classi in quarantena da più di una settimana, e quindi questo conferma assolutamente quanto è stato detto. E io insomma non c'ho una posizione, dopo tanti e tanti mesi non mi sono fatto ancora un'idea precisissima di quello che sta succedendo, se non che vedo chi ci guadagna e chi ci perde, che forse lì insomma si capisce di più, ecco, che a livello virologico non c'ho tutte queste competenze. Però appunto la situazione è preoccupante, perché come diceva pure il compagno prima, si cominciano a vedere anche alle nostre latitudini, a sentire di persone conoscenti, più di una sicuramente, che ci hanno avuto contatti e che sono addirittura positivi o che sono addirittura malati e ricoverati. Questo lo confermo, quindi senza il fatto è che comunque il panico non è tanto dovuto alla malattia forse, ma come si diceva, il fatto che una volta che se ce l'hai, forse è conclamata, forse è meglio che non saperlo, perché poi sei abbandonato a te stesso. E quindi confermo le impressioni che ci sono state, che sono quelle che ci abbiamo tutti quanti, e questa cosa genera ansia, genera incomprensioni e anche problemi di tipo lavorativo, perché non sai se devi stare in malattia, isolamento fiduciario e tutta una serie di questioni che poi sono problematiche, perché comunque devi andare avanti la baracca e non capisci come, perché ovviamente il datore di lavoro cerca in qualche modo di farti lavorare pure se non è colpa tua, al fatto della tua assenza. E siccome queste assenze sono normate un po' così a cavolo, diciamo, poi si ripercuote pure di chi non si sa se è malato o no, perché il tuo medico di base non ti risponde, non si fa trovare, la ASL è latitante e per fare tampone, oltre a metterci 10 ore classiche di fila sotto in macchina, non sai quando ti arriva la risposta. Potrebbe essere troppo tardi, perché tu l'hai fatta il giorno X e ti arriva 10 giorni dopo il tampone o 5 giorni dopo, e cavolo, è tutt'uno se sei andato a lavorare, se sei andato in giro. E quindi niente, quindi io insomma per conto mio, per quello che vedrò nelle scuole, dove comunque tutte le misure vengono prese, sicuramente c'è grossa attenzione, questo lo confermo, è talmente maniacale che praticamente si passa molto tempo in aula sostanzialmente a far rispettare le norme più che a spiegare, quindi sta cosa comunque c'ha delle implicazioni, no? A lungo andare, perché se diventa quello diciamo l'ambiente in cui si è immerso, in cui è solo di tipo di controllo, poi tutte le attività lavorative, in particolare queste educative e didattiche, vengono sostanzialmente esautorate, ecco, e quindi poi i ragazzi vanno sostanzialmente a scuola per fare poca didattica e molto self control sulle norme, su qualsiasi cosa, ma non mi sembra un granché utile, se non allevare dall'ambito familiare questi bambini e alleggerire le pene dei genitori che dovrebbero lavorare. Quindi probabilmente se le scuole si tengono aperte non è per dare un aiuto a livello educativo ai ragazzi, ma più che altro per far continuare la produttività dei genitori, io penso questo.
Certo, c'è pure questo.
Assolutamente, quello a cui assistiamo sostanzialmente, tutte le misure sono fatte nel senso che devi lavorare e basta, per il resto non puoi fare nient'altro.
Poi una domanda, perché non vi ho ascoltato prima, non so se avete parlato, se sapete, perché io non so niente, del focolaio alla Bartolini?
Abbiamo letto che appunto nella sede Bartolini di Guidogna ci sono tipo 40 in quarantena e 16 positivi, però ecco, oltre questo che abbiamo letto sui giornali non abbiamo notizie dirette.
Beh, se sto driver poi voglio vedere insomma chi ci ha avuto contatti con chi, sì, fa le consegne.
Fai acquisti Amazon.
Fai acquisti, insomma, non lo so, poi dopo scherzi a parte, va a trovare uno che ti fa un tampone, ecco. Va bene, ci risentiamo.
Ciao.
Grazie, ciao.
Eh sì, insomma, questa situazione purtroppo, diciamo, anche in questa vicenda che era pure, diciamo, più che preannunciata, insomma, di questa evoluzione, purtroppo rimette, diciamo, in gioco totalmente lo stato dell'arte della sanità. Cioè quello che si nota è che mancano proprio tra virgolette le strutture che dovrebbero fare questo lavoro, queste strutture territoriali. Perché se noi andiamo a vedere praticamente pure mi invitano a chiudere, però insomma se andiamo a vedere strutturalmente, ma insomma, ma l'ASL alla fine, ma quanti dipendenti c'ha? Cioè l'ASL c'ha una serie di appalti, a cominciare, che ne so, dai medici di base, per finire con quelli degli ambulatori, per finire con assistenza domiciliare, per finire a finire con tutti, quindi praticamente mancano proprio gli attori con i quali muoversi. Quando si dice tutta la storia di tamponi, famoli dentro gli studi medici eccetera, ma se gli studi medici sono appartamenti presi privatamente da privati dentro un sotterraneo al primo piano di una porta, ma come te inventi lì una cosa che fa i tamponi eccetera? Perché? Perché la ASL non c'ha degli edifici suoi dove ci mette i suoi dipendenti, dove fanno parte del discorso organico di struttura, e l'unica cosa che fa è compra prestazioni, quindi te li compra e li compra dai privati, che quello il problema loro è solo venne, non è il problema, non è quello fermare quello, anzi più roba c'è e più praticamente c'è se ingrassa. Insomma, questa è la storia, e però questo ne dobbiamo tenere conto, perché anche se proprio in termini molto molto pratici ci pone anche problemi di agibilità e di lotta, di mobilitazione, perché se andiamo verso questi numeri qui chiaramente le prime cose che ci saranno, e la sospensione della compagna prima non è un caso, te lo dicono chiaramente, la prima cosa che verrà limitata sarà l'agibilità politica. Quindi lì, perché è chiaro che la situazione del genere può andare fuori controllo da tutti i punti di vista. Quindi questo loro te lo, se no, insomma, se no, voglio dire, la Regione Lazio non è che se via a briga ti fa passare una sospensione a una poraccia che si faceva i turni dalla mattina alla sera dentro i 118 che non sapevano come dovevano fare, e praticamente adesso, siccome ha detto che mancavano le mascherine, cioè c'erano le cose, insomma tu gli dai un mese di sospensione, no? Questo vuol dire chiaramente state zitti, state per buoni, agibilità è limitata. Questa è una delle questioni, è uno dei problemi che sarà al centro dell'assemblea di domani, cioè come muoversi, che però bisogna trovare, diciamo, essere in grado di rispondere a questa storia qua, anche sul piano del Covid, anche su questa storia qua, diciamo, è una cosa all'ordine del giorno. Quindi l'appuntamento, oltre a tutti quegli altri, è quello per domani alle ore 18 a via Casale di Merode, in quella occupazione, proprio per dare seguito. Sarà una assemblea abbastanza concreta, diciamo, dove speriamo che ci siano poche chiacchiere e parecchie proposte, discussioni che si traducano poi in iniziative. E quindi un saluto a tutti quanti e a tutte quante che ci hanno ascoltato, e ci risentiamo mercoledì prossimo.
Sì, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, che la radio vive grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, sostegno che potete realizzare sia andando sul sito della radio ondarossa.info alla sezione sostieni, oppure a